carico di desiderio, di ascolto, comprensione, continuiamo il nostro cammino. Ci siamo incontrati con la sorpresa della elezione che Dio fa di questo giovane ragazzo, di Davide, pastore di pecore. E nel brano di questa mattina ci siamo anche inoltrati, sollecitati dalla parola del Signore, ad esplorare le regioni della paura. Certo, una paura che Davide risolve con l'audacia di chi sa giocarsi, ma la paura ha tentacoli infiniti. Stamattina ci siamo aiutati anche a scorgere i possibili sentieri attraverso i quali il nemico, il tentatore, nella forma della paura, entra nel cuore di chi è in cammino, di credenti in cammino. Ora, un altro passaggio, per di più importante, per alcuni aspetti sarebbe questo l'ascolto centrale. Anzi, verrebbe da dire, dopo che avremo ascoltato e meditato questa pagina, dire, beh, non ci può essere oltre. E l'oltre invece ci sarà nell'avventura di Davide, ma non ci può essere oltre perché la promessa va al di là di ogni immaginazione. Come profondità, come intensità, come dono. Intuite, mi faccio riferimento a quel testo splendido del primo libro di Samuele, il capitolo 7. Sotto il profilo della prassi liturgica è un tipico testo immediatamente di vigilia del Natale, il tempo del dare casa, il testo del dare casa a Dio. Ed è davvero questa pagina, quella che poi stasera vorrei consegnare alla preghiera, perché l'adorazione si ispiri a parole così. Per qualche modo entriamo davvero nel cuore qualcosa che è sorprendentemente al di là delle nostre attese. Ecco allora il testo, questa volta sarà anche utile appunto, come è fondamentalmente ascolto, il mio commento sarà più sobrio del solito oggi, ma perché qui ci vuole un registro contemplativo, quindi hai proprio la percezione che le parole un po' si sprecherebbero, dopo riusciamo a dirle e a condividerle, certo, però hai proprio l'esigenza di ascoltare e di rendere grazie e di entrare davvero nella forza di questa parola che veicola una promessa impensabile. E tra l'altro, nella dinamica degli esercizi, fondamentalmente Ignazio proprio a questo passaggio direbbe, ecco, c'è un cambio di marcia, adesso comincia ad orientarlo su Gesù, il tuo sguardo, su Gesù. E per noi quest'oggi sarà naturale farlo attraverso l'ascolto di questo testo che nella tradizione spirituale di Israele, testo che tante volte anche nei tempi duri della dispersione e dell'esilio ha tenuto viva la speranza, ha dato la forza di ricompattarsi ad un popolo che si era disperso e smarrito, e continua ad essere segno di una notizia oltremodo buona, che poi in Gesù avrebbe trovato il suo compimento. Allora, ecco, l'ascolto del testo nella sua scansione facile da individuare. Sono tre passaggi. Il primo è il più breve: il desiderio di Davide di dare una casa degna a Dio. E poi, secondo momento, la risposta del tutto sorprendente di Dio dal versetto 4 al versetto 17, che riafferma l'amore eterno per Davide, e infine sciogliersi di questa splendida preghiera, quella che dal versetto 18 al termine, al versetto 29, scaturisce dal cuore come un'acqua sorgiva, come qualcosa di traboccante in Davide. Ecco, questi tre momenti ora li ascoltiamo direttamente dal testo. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te. Non posso permettermi una casa infinitamente più bella di quella di Dio. La tenda è casa povera, è la casa dei poveri, è la casa dei nomadi. La mia è una casa di cedro. Ma ecco la sorprendente risposta di Dio, che accade attraverso il messaggio dato al profeta. Ma quella stessa notte, versetto 4, fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e riferisci al mio servo Davide, dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione, finché ho camminato ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli israeliti. Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi edificate una casa di cedro? Mai l'ho detto. Ora dunque riferirai al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. È ribadito questo amore eterno, quella della elezione che abbiamo meditato ieri pomeriggio. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e gli iniqui non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele. E gli darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Il Signore ti farà grande, poiché ti farà una casa. Ecco, è capovolta. La casa la faccio io a te. Non preoccuparti di farla tu per me. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Io darò casa a te. Ecco, questo è il cuore della risposta che Dio fa e consegna al suo profeta perché la racconti a Davide. Io darò casa a te. Perché sarà lui la nostra casa. Tu sei la nostra casa, Signore. Tu sei la mia casa. Ecco, questo è il testo che riprende e rilancia in una forma assolutamente inimmaginabile quella promessa antica da cui appunto era iniziata tutta la vicenda, tutta la storia, quando ieri ci aiutavamo a introdurci, ad avere uno scenario davvero a tutto campo. Sul racconto di Davide dicevamo, ecco là dove con Abramo si è precisata una chiamata che ha coinvolto quell'uomo con la sua famiglia, con il suo clan e poi l'ha condotto via via in una terra che mai avrebbe immaginato di abitare. Adesso tutto questo, dopo aver udito la promessa di un popolo immenso e numeroso, la lettura di oggi che abbiamo celebrato nell'Eucaristia, adesso tutto questo comincia a precisarsi nella vita reale di un piccolo popolo, di una dinastia, di un re, di una radice, la radice di Davide, appunto. Qui sarebbe germinata la promessa di Dio, ma la promessa è qualcosa che supera ogni attesa. La promessa è lui. È lui che diventa casa per noi. Ecco, questo è il passaggio davvero che quest'oggi merita lo sguardo contemplativo. E allora, dal versetto 18 in avanti, trabocca una preghiera quasi incontenibile, grata, se davvero è musico, è capace di arte e di canto, io me lo immaginerei che la prega cantando, che la accompagna suonando, che danza, e ci ritorneremo su alcuni di questi passaggi della vita di Davide. Allora il re Davide andò a presentarsi al Signore e disse: Chi sono io, Signore Dio, e che cos'è mai la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancora poco ai tuoi occhi, mio Signore. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, e questa è una legge per dell'uomo, Signore Dio. Che potrebbe dirti di più, Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore hai compiuto tutte queste grandi cose manifestandole al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare come popolo per sé e a dargli un nome. In suo favore hai operato cose grandi e tremende per il tuo paese, per il tuo popolo, che ti sei riscattato dall'Egitto, dai popoli e dagli dèi. Tu hai stabilito il tuo popolo Israele perché fosse il tuo popolo per sempre. Tu, Signore, sei divenuto il suo Dio. Ora, Signore, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla tua casa, confermala per sempre e fa come hai detto. Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così. Il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te, poiché tu, Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera. Ora, Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Degnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre dannanzi a te, poiché tu, Signore, hai parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. Ecco, su questa pagina, quest'oggi, stasera, sostiamo proprio con la gratitudine di chi riascolta una notizia grande che va oltre noi, va oltre la storia di Davide, va oltre i confini di Israele, va oltre. È promessa dilagante, è squarcio che apre una visione sul cuore di Dio. E davvero, allora, come sentiamo nostro? È quella preghiera splendida da cui siamo partiti come versetto di Vangelo, me ne sono fatto ispirare. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Figlio di Davide, perché hai dato casa a Davide, perché sei divenuto tu la sua casa, sei divenuto tu la nostra casa. Ecco, questo è l'annuncio. E allora vorrei fare proprio pochissime annotazioni, ma per confortare una preghiera, per dirvi, ecco, oggi è il momento più contemplativo del nostro cammino. Certo, dopo ognuno continui a sentirsi totalmente libero nell'interpretare gli spazi della preghiera e della condivisione della parola, però non c'è dubbio che l'ascolto di una pagina così ti porti davvero proprio sulla soglia del mistero. E quando una pagina così riecheggia nel clima del Natale del Signore e tu ti senti dentro il cammino con lo sterminato popolo di uomini e di donne che attraversano la storia, tu dici: ma questo è davvero qualcosa di inimmaginabile. E quando poi questa parola, casa, che diventa attesa e sgomento, e travaglio e dramma per tanti, perché i tanti che non l'hanno, i tanti che non possono averla, i tanti che forse non l'avranno mai, e senti dire: sarò io la vostra casa. Questo ti dà la percezione dello spessore della promessa e della densità che una parola così può avere davvero nel cuore degli uomini in cammino. Io faccio solo pochi avvii, quasi una sorta di incoraggiamento a entrare in maniera autentica in preghiera. Beh, anzitutto, questo annuncio del capitolo 7 che ci consegna l'incredibile scelta, che lui, non noi, daremo casa. Lui dà casa a noi. Ora, è impossibile evitare di leggere questa promessa come una chiamata all'intimità, alla confidenza. Tu sei la mia casa, tu sei i miei giorni, tu sei il mio Dio. E per persone che poi come noi siamo nel ministero e che in fondo attraverso una molteplicità di relazioni ci sforziamo di far sentire la gioia e la possibilità di una casa a ciascuno con cui incrociamo il cammino e magari in condizioni di vita faticose, penose, segnate anche da paure, da malattia, da povertà, cosa può significare fare questo gesto di condivisione e vivere questa vita di totale condivisione con dentro comunque la gioia di sentirti tu ospitato in una casa che lui ti dà. È un'altra vita allora, è un altro modo di intendere la vita. Tu sei uno di casa con il Signore. Lui è diventato la tua casa, per questo puoi osare di prometterla e di darla ad altri, perché tu stesso l'hai ricevuta e la ricevi. Ecco, a me pare che questa sia una pagina che costituisce una chiamata a quella che forse è la nostra vocazione più profonda, una chiamata all'intimità con Dio, a divenire di casa con il Signore. E nello stesso tempo, mi colpisce davvero molto quanto insista Martini su questo aspetto nella meditazione che fa del cammino di Davide, sul cammino di Davide. Ed è comunque che la discendenza davidica ci persuade del suo impasto con la nostra fragilità di uomini. È figlio di Davide, Gesù. È figlio di Davide. Viene da questa storia, viene da una terra così, da un'avventura di libertà e di debolezza, di forza e di timori. È davvero lui discendente di Davide. E tutto questo ci dice quanto diventi prossimo a noi. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. I poveri intuiscono questa cosa. Sanno subito trovare la preghiera giusta, la preghiera che da allora non si sarebbe mai spenta e che amo considerare una preghiera che silenziosa abita il cuore di tante persone oggi ancora. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Ma appunto tutto questo conduce al realismo di una promessa, che non è solo annuncio di un ideale, è una condivisione di ciò che siamo, del dove abitiamo, degli orizzonti che accompagnano la vita di uomini, di creature, di persone fragili. E in questo senso davvero c'è qualcosa che è assolutamente fondamentale a riconoscere come grazia e come dono. Allora rimanderei, e questa proprio è l'annotazione semplice che vorrei fare, davvero sento anch'io meditazione un poco diversa dalle altre, ma perché diverso è il testo, mi ci porta il testo, più sobria, quasi volersi fermare sulla soglia, perché dopo da qui in avanti ognuno entri in preghiera. Ecco, in particolare io credo che uno degli aspetti più importanti e belli che possono dare una grande continuità a questo annuncio sia da rintracciare all'interno di quei passaggi della lettera agli Ebrei che hanno davvero la memoria di ciò che il Signore ha fatto e ha compiuto. E verso il termine del capitolo 11 della lettera agli Ebrei, dopo aver evocato tutta l'esperienza di Abramo e poi di Mosè e poi dell'Esodo, c'è anche la citazione di Davide. E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gideone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti. Per fede essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. Appunto, e continua in questo, con il cambio di marcia sintetico dell'inizio del capitolo 12. Ecco, questi versetti vi vorrei porgere come possibile preghiera dell'adorazione di stasera. Testo notissimo, ma di straordinaria bellezza, che è collocato all'interno di questo cammino e di questo itinerario di ascolto che stiamo condividendo, ci dice molto, molto, molto di più. Anche noi, dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Anche i versetti che seguono possono arricchire ulteriormente, ma io mi fermo qua e mi chiedo se qui, in questo momento dove oramai siamo nel vivo dei nostri esercizi, non ci sia anche l'indicazione di un piccolo tracciato che può favorire il momento e di sguardo d'insieme. Quando appunto, e questo è il suggerimento, quando parla di peso da deporre, di peccato che ci assedia, se provassimo a dare il nome nella preghiera di stasera a questo peso, a questo peccato, il nostro peso, il nostro peccato. Peso e peccato delle nostre comunità, della nostra Chiesa, del mondo, della storia. E a volte è peso grave, è peso che schiaccia. a volte è peccato invasivo. Questo suggerimento che il testo ora ci dà può aiutare davvero stasera uno sguardo di grande intensità, di forza, di luce, perché no, anche di coraggio, non solo, ma quel corriamo con perseveranza implica un'accelerazione, no? Il passaggio da camminare a correre. E la perseveranza impone che i passi non siano passeggeri, transitori e neanche occasionali. La perseveranza dice stabilità, dice approdo, dice un'entrata in casa. Dice un arrivo di qualcosa che hai fortemente voluto e che da lontano hai imparato a sognare. Anche questo secondo passaggio può essere prezioso in questo momento, in questo tornante dei nostri esercizi. Il correre. Quindi un'accelerazione, quale per me è vera? In quale direzione? Con quali risorse? Stasera questa parola del testo agli ebrei può davvero portarci in una preghiera autentica e profonda. Ma con un ultimo tocco splendido nel testo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Questo vuol dire una polarizzazione del cuore, vuol dire l'intensità di uno sguardo, vuol dire tu sei la mia forza, tu sei il mio Signore. Tu sei bellissima quella intuizione di un mistico, tu sei la mia ferita, Gesù. Non posso più guarire da una ferita così. Oramai ti porto dentro, nella mia carne, come qualcosa che sei inciso nella mia carne. Tu sei la mia ferita, Signore, e lo sguardo lo tengo fisso su Gesù. Questo è, mi pare, un piccolo momento di sintesi nel cammino di questi giorni. E anche per me è importante non costruirlo l'itinerario a tavolino quasi come una sorta di crescendo telecomandato. No, è molto meglio affidarci alla freschezza della parola così com'è e situata nel cammino di Davide, anche nella narrazione del cammino di Davide, quella narrazione che sarebbe poi divenuto il racconto che di casa in casa, di comunità in comunità, tanti avrebbero raccontato ai propri figli, narrato agli altri come una consegna da non smarrire più. Questo brano del capitolo 17 mi pare ci fa entrare nel mistero della vita di Davide, uomo a tutti gli effetti fragilissimo e insieme ardente, coraggioso e anche capace di smarrimento, di perdersi. E ci fa entrare attraverso questa consegna che va oltre lui e che tocca appunto cuore di tutta la sua discendenza, e la consegna è la consegna di una casa. Come anche per questa ragione mi è divenuto molto caro, infatti ho anche provato a predicare un corso di esercizi così qualche tempo fa, qualche mese fa, è quel libro a mio parere bellissimo come intuizioni, è quello di padre Benoît Standaert, lo spazio Gesù, che è un po' sintesi di anni di ascolto, di preghiera, di ricerca. Certo, mi è anche caro perché mentre lo scriveva abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e di parlare a lungo anche di questo libro, no? Ma tutto polarizzato attorno ad una domanda: la parola del Signore, in particolare la parola del Nuovo Testamento, come ci racconta le infinite forme con cui nel cuore di un uomo e di una donna può accadere il miracolo dell'entrare nello spazio Gesù. Cioè, in un'esperienza profonda di conoscenza e di comunione. Ecco, a me pare che a fondamento di questa chiamata entra nello spazio Gesù. Non rassegnarti a considerarlo estraneo, Gesù, alla tua vita. Entraci a fondamento di questa chiamata all'intimità con il Signore, sta questa promessa di inarrivabile bellezza, quella del capitolo 7 del secondo libro di Samuele. Questo brano di oggi, come brano davvero di grande intensità. Ecco, stasera la meditazione è più breve del solito, ma perché, ecco, forse avvertiamo noi stessi che è meglio non moltiplicare più di tanto le parole. Certo, teniamo compattezza nelle tappe del cammino, man mano che le meditazioni ci conducono, ma quella di stasera in fondo ci colloca tu per tu con una domanda che è la domanda: ma Signore, è la passione vera della nostra vita? Gesù è davvero la casa della nostra vita? E questa è una domanda appassionata. In giornate così, una domanda come questa deve trovare uno spazio, ed è bello che lo trovi portata da quella parola che di Gesù ci avrebbe parlato, la parola della Scrittura Santa, appunto. Era nella fase della prefigurazione e della promessa, sarebbe poi divenuta una parola detta con la verità di una presenza e con lo spessore di una carne, appunto quella di Gesù di Nazareth. Bene, buona preghiera, proprio pacata ma anche intensa, ci stiamo aiutando, mi pare davvero bene a viverle così, con impegno e nello stesso tempo con intensità, queste giornate. Davvero spazio e grazia che il Signore ci concede e che abbiamo anche atteso. Certo, ci sarebbe un salmo che in qualche modo ribadisse l'intensità del rapporto tra Dio e Davide. Nell'adorazione di stasera potrebbe aiutarci, ma non lo commento, semplicemente ve lo affido. Il Salmo 89-88: canterò senza fine le grazie del Signore, Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli. Questo è un salmo su Davide, sulla relazione straordinariamente intensa tra Dio e Davide e tra Davide e Dio. Stasera queste parole del salmo, un salmo immagino caro alla tradizione di un popolo di fede in cammino, può diventare preghiera che accompagna e attraversa il nostro cammino di ascolto della parola del Signore. La mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà, Signore, è fondata nei cieli. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. Bene, allora buona preghiera, ci aiutiamo davvero a vivere bene queste ore, queste giornate, e proprio entrando sempre più a fondo in quello che la parola ci consegna e ci mette poi nel cuore. L'orario è quello consueto, quindi adesso un lungo spazio di preghiera personale, di silenzio e di riflessione, e poi alle 5:30 il segno dell'adorazione e poi il vespero.